Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, anche oggi nella solennità della Immacolata Concezione di Maria l'appuntamento è con la settimana del Papa.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Da Angela Ambrogetti, da Giuseppe Mauriello, buona giornata, un caro saluto. È appena da poco scoccata le 14:30 e parliamo subito quindi dell'Angelus di questa mattina con la riflessione di Benedetto XVI dedicata all'Immacolata Concezione. Noi più tardi saremo in replica negli altri orari consueti di messa in onda e perciò il messaggio di oggi pomeriggio, l'omaggio alla Vergine Immacolata del Papa, di questo messaggio parleremo mercoledì prossimo, ma ascoltiamo subito la riflessione di Benedetto XVI all'Angelus di oggi sul mistero dell'Immacolata Concezione.
Il mistero dell'Immacolata Concezione è fonte di luce interiore, di speranza, di conforto. In mezzo alle prove della vita e specialmente alle contraddizioni che l'uomo sperimenta dentro di sé e intorno a sé, Maria, Madre di Cristo, ci dice che la grazia è più grande del peccato, che la misericordia di Dio è più potente del male e sa trasformarlo in bene. Purtroppo, ogni giorno noi facciamo esperienza del male, che si manifesta in molti modi nelle relazioni e negli avvenimenti, ma che ha la sua radice nel cuore dell'uomo. Un cuore ferito, malato e incapace da guarirsi da solo. La Sacra Scrittura ci rivela che all'origine di ogni male c'è la disobbedienza alla volontà di Dio e che la morte ha preso dominio perché la libertà umana ha ceduto alla tentazione del maligno. Ma Dio non viene meno al suo disegno d'amore e di vita. Attraverso un lungo e paziente cammino di riconciliazione ha preparato l'alleanza nuova ed eterna, sigillata nel sangue del suo Figlio, che per offrire se stesso in espiazione è nato da donna. Questa donna, la Vergine Maria, ha beneficiato in anticipo della morte redentrice del suo Figlio e fin dal concepimento è stata preservata dal contagio della colpa. Perciò, con il suo cuore immacolato, lei ci dice: affidatevi a Gesù, Lui vi salva. Cari amici, oggi pomeriggio rinnoverò il tradizionale omaggio alla Vergine Immacolata presso il monumento a lei dedicato in Piazza di Spagna. Con questo atto di devozione mi faccio interprete dell'amore dei fedeli di Roma e del mondo intero per la Madre che Cristo ci ha donato. Alla sua intercessione affido le necessità più urgenti della Chiesa e del mondo. Ella ci aiuti soprattutto ad avere fede in Dio, a credere nella sua parola, a rigettare sempre il male e a scegliere il bene.
Come vi avevo annunciato, parleremo dell'omaggio all'Immacolata mercoledì prossimo. Ora invece facciamo un passo indietro e torniamo a domenica scorsa, 5 dicembre, seconda domenica di Avvento. All'Angelus Domenicale il Papa ha rivolto un appello affinché cessino situazioni di violenza, intolleranza e sofferenza nei diversi paesi del mondo, ma soprattutto ha fatto un riferimento alle situazioni in Iraq e nel deserto del Sinai, dove sono presenti gli ostaggi eritrei e di altre nazionalità. Poi naturalmente la riflessione spirituale.
Il Vangelo di questa seconda domenica di Avvento ci presenta la figura di San Giovanni Battista, il quale, secondo una celebre profezia di Isaia, si ritirò nel deserto della Giudea e con la sua predicazione chiamò il popolo a convertirsi per essere pronto alla imminente venuta del Messia. San Gregorio Magno commenta che il Battista predica la retta fede e le opere buone affinché la forza della grazia penetri, la luce della verità risplenda, le strade verso Dio si raddrizzino e nascano nell'animo onesti pensieri dopo l'ascolto della parola che guida al bene. Il precursore di Gesù, posto tra l'antica e la nuova alleanza, è come una stella che precede il sorgere del sole di Cristo, di colui cioè sul quale, secondo un'altra profezia di Isaia, si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Nel tempo dell'Avvento anche noi siamo chiamati ad ascoltare la voce di Dio, che risuona nel deserto del mondo attraverso le Sacre Scritture, specialmente quando sono predicate con la forza dello Spirito Santo. La fede infatti si fortifica quanto più si lascia illuminare dalla parola divina, da tutto ciò che, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, è stato scritto prima di noi, per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. Il modello dell'ascolto è la Vergine Maria, contemplando nella Madre di Dio un'esistenza totalmente modellata dalla parola. Ci scopriamo anche noi chiamati ad entrare nel mistero della fede mediante la quale Cristo viene a dimorare nella nostra vita. Ogni cristiano che crede, ci ricorda Sant'Ambrogio, in un certo senso concepisce e genera il Verbo di Dio. Cari amici, la nostra salvezza poggia su una venuta, ha scritto Romano Guardini. Il Salvatore, continua, è venuto dalla libertà di Dio, così la decisione della fede consiste nell'accogliere colui che si avvicina. Il Redentore, aggiunge, viene presso ciascun uomo nelle sue gioie e angosce, nelle sue conoscenze chiare, nelle sue perplessità e tentazioni, in tutto ciò che costituisce la sua natura e la sua vita. Alla Vergine Maria, nel cui grembo ha dimorato il Figlio dell'Altissimo e che mercoledì prossimo, 8 dicembre, celebreremo nella solennità dell'Immacolata Concezione, chiediamo di sostenerci in questo cammino spirituale per accogliere con fede e con amore la venuta del Signore.
Lo scorso 3 dicembre Benedetto XVI ha ricevuto i membri dell'annuale plenaria della Commissione Teologica Internazionale. Tre i temi all'ordine del giorno: la teologia e la sua metodologia, la questione dell'unico Dio in rapporto alle tre religioni monoteistiche, l'integrazione della dottrina sociale della Chiesa nel contesto più ampio della dottrina cristiana. Il Papa ha ricordato che non si può essere teologi nella solitudine. i teologi hanno bisogno del ministero dei pastori della Chiesa, come il magistero ha bisogno dei teologi. Ascoltiamo la riflessione del Papa.
Che ha scoperto in Cristo l'amore di Dio, infuso dallo Spirito Santo nei nostri cuori, desidera conoscere meglio colui da cui è amato e che ama. Conoscenza e amore si sostengono a vicenda. Come hanno affermato i padri della Chiesa, chiunque ama Dio è spinto a diventare, in un certo senso teologo, uno che parla con Dio, che pensa di Dio e cerca di pensare con Dio. Mentre il lavoro professionale di teologo è per alcuni una vocazione di grande responsabilità davanti a Cristo, davanti alla Chiesa. Poter professionalmente studiare Dio stesso e poterne parlare, contemplare, docere, è un grande privilegio. La vostra riflessione sulla visione cristiana di Dio potrà essere un contributo prezioso sia per la vita dei fedeli che per il nostro dialogo con i credenti di altre religioni e anche con i non credenti. Di fatto la stessa parola teologia rivela questo aspetto comunicativo del vostro lavoro. Nella teologia cerchiamo, attraverso il Logos, di comunicare ciò che abbiamo veduto e udito. Ma sappiamo bene che la parola Logos ha un significato molto più largo che comprende anche il senso di ratio, ragione. E questo fatto ci conduce ad un secondo punto assai importante. Possiamo pensare a Dio e comunicare ciò che abbiamo pensato perché Egli ci ha dotati di una ragione in armonia con la sua natura. Non è per caso che il Vangelo di Giovanni comincia con l'affermazione: in principio era il Logos e il Logos era Dio. Accogliere questo Logos, questo pensiero divino, infine anche un contributo alla pace nel mondo. Infatti, conoscere Dio nella sua vera natura è anche il modo sicuro per assicurare la pace. Un Dio che non fosse percepito come fonte di perdono e di giustizia e di amore non potrebbe essere luce sul sentiero della pace. Siccome l'uomo tende sempre a collegare le sue conoscenze le une con le altre, anche la conoscenza di Dio si organizza in modo sistematico. Ma nessun sistema teologico può sussistere se non è permeato dall'amore del suo divino oggetto, che diventa nella teologia necessariamente deve essere soggetto che ci parla, col quale siamo in relazione di amore. Così la teologia deve essere sempre nutrita dal dialogo con il Logos divino, creatore e redentore. Inoltre, nessuna teologia è tale se non è integrata nella vita e riflessione della Chiesa, attraverso il tempo e lo spazio. Sì, è vero che per essere scientifica la teologia deve argomentare in modo razionale, ma anche deve essere fedele alla natura della fede ecclesiale, centrata su Dio, radicata nella preghiera, in una comunione con gli altri discepoli del Signore, garantita dalla comunione con il successore di Pietro e tutto il collegio episcopale. Questa accoglienza e trasmissione del Logos ha anche come conseguenza che la stessa razionalità della teologia aiuta a purificare la ragione umana, liberandola da certi pregiudizi ed idee che possono esercitare un forte influsso sul pensiero di ogni epoca. Occorre d'altra parte rilevare che la teologia vive sempre in continuità, in dialogo con i credenti teologi che sono venuti prima di noi. Poiché la comunione ecclesiale è diacronica, lo è anche la teologia. il teologo non incomincia mai da zero, ma considero come maestri i padri e i teologi di tutta la tradizione cristiana, radicata nella Sacra Scrittura, letta con i padri dottori. La teologia può essere scuola di santità, come ci ha testimoniato il beato John Henry Newman. Far scoprire il valore permanente della ricchezza trasmessa dal passato non è un contributo da poco della teologia al concerto delle scienze. Cristo è morto per tutti, benché non tutti lo sappiano o lo accettino. Avendo ricevuto l'amore di Dio, come potremmo non amare quelli per i quali Cristo ha dato la propria vita? Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Tutto questo ci porta al servizio degli altri nel nome di Cristo. In altre parole, l'impegno sociale dei cristiani deriva necessariamente dalla manifestazione dell'amore divino, contemplazione di Dio rivelato e carità per il prossimo. Non si possono separare, anche se si vivono secondo diversi carismi. In un mondo che spesso apprezza molti doni del cristianesimo, come per esempio l'idea di uguaglianza democratica, senza capire la radice dei propri ideali, è particolarmente importante mostrare che i frutti muoiono se viene tagliata la radice dell'albero. Infatti, non c'è giustizia senza verità, e la giustizia non si sviluppa pienamente se il suo orizzonte è limitato nel mondo materiale. Per noi cristiani la solidarietà sociale ha sempre una prospettiva di eternità.
Il 2 dicembre scorso, alle 7:30 di mattina, nella Cappella Paolina in Vaticano, Benedetto XVI ha celebrato una messa in suffragio di Manuela Camagni, la memor domini della famiglia pontificia, scomparsa tragicamente il 23 novembre scorso. Un'omelia improvvisata da Benedetto XVI ha parlato a braccio, nella quale ha ricordato con profonda gratitudine la testimonianza di fede, saggezza e carità della laica consacrata, e si è soffermato su che cosa significhi memoria di Dio. Ascoltiamo un passaggio di questa omelia.
San Bonaventura dice una volta che nella profondità del nostro essere è scritta la memoria del Creatore. E proprio perché questa memoria è scritta nel nostro essere, possiamo riconoscere il Creatore nella sua creazione. Possiamo ricordarci, vedere le sue tracce in questo cosmo creato da Lui. E dice inoltre San Bonaventura che questa memoria del Creatore non è solo memoria di un passato, perché l'origine è presente, è memoria della presenza del Signore, è anche memoria del futuro, perché è certezza che veniamo dalla bontà di Dio e siamo chiamati di arrivare nella bontà di Dio. Perciò in questa memoria è presente l'elemento della gioia, la nostra origine nella gioia che è Dio e la nostra chiamata di arrivare alla grande gioia. E sappiamo che Manuela era un uomo interiormente penetrato dalla gioia, proprio di quella gioia che risulta dalla memoria di Dio. Ma San Bonaventura aggiunge anche che la nostra memoria, come tutta la nostra esistenza, è ferita dal peccato, e così la memoria è oscurata, è coperta da altre memorie superficiali, e non possiamo più attraversare queste altre memorie superficiali, andare fino in fondo, fino alla vera memoria che porta il nostro essere. E perciò, a causa di questo oblio di Dio, di questa dimenticanza della memoria fondamentale, anche la gioia è coperta, oscurata. Sì, sappiamo che siamo creati per la gioia, ma non sappiamo più dove si trova la gioia. E la cerchiamo in diversi luoghi. Vediamo oggi questa ricerca disperata della gioia che si allontana sempre più dalla sua vera fonte, dalla vera gioia. Oblio di Dio, oblio della nostra vera memoria. I Memoris Domini sanno che Cristo, nella vigilia della sua passione, ha rinnovato, anzi rialzato, la nostra memoria. Fate questo in memoria di me, ha detto, e così ci ha dato la memoria della sua presenza, la memoria del dono di sé, del dono del suo corpo e del suo sangue, e in questo dono del suo corpo e sangue, in questo dono del suo amore infinito, tocchiamo di nuovo con la nostra memoria la presenza di Dio più forte, il suo dono di sé, e in quanto Memor Domini, Manuela ha vissuto proprio questa memoria vivace, quasi corporale, che il Signore con il corpo si dà e rinnova il nostro sapere di Dio.
Nella settimana appena trascorsa, Benedetto XVI ha anche ricevuto le lettere credenziali dell'ambasciatore del Costa Rica. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Il vostro è un paese dove la bellezza è fatta di montagne e di pianura, di fiumi e mare, di aria e vento che danno impulso ad un popolo ospitale, orgoglioso delle sue tradizioni, un popolo che per secoli ha accolto con favore il seme del Vangelo, germogliato in molte iniziative educative, sanitarie e di sviluppo umano. Comincia in modo quasi poetico l'analisi, in verità molto concreta, che Benedetto XVI fa della Costa Rica, una delle tante nazioni di tradizione latinoamericana, in cui retaggio cristiano e fughe verso il relativismo dei valori costituiscono un nodo complesso da affrontare. Essere cristiani, ha affermato il Papa, certamente insegna ai giovani costaricensi che in Cristo l'uomo può sempre trovare la forza di lottare contro la povertà, la violenza domestica, la disoccupazione e la corruzione, garantire la giustizia sociale, il bene comune e il progresso di tutta la persona. In questo contesto, ha detto, l'autorità pubblica deve essere la prima a trovare ciò che va a vantaggio di tutti, lavorando soprattutto come una forza morale che esalta la libertà e il senso di responsabilità di ciascuno. Quello del pontefice è un richiamo alto a tutto ciò che di nobile e sacro può esservi nei valori civili e spirituali di uno Stato e insieme un'esortazione anzitutto a chi gestisce la cosa pubblica perché dia l'esempio di cosa voglia dire servizio al bene comune. È importante, ha ripetuto Benedetto XVI, che le autorità non esitino a respingere con fermezza l'impunità, la delinquenza giovanile, il lavoro minorile, l'ingiustizia e il traffico di droga, promuovendo misure importanti come la sicurezza pubblica, una formazione adeguata per i bambini e i giovani, con un'attenta considerazione anche per i detenuti, un'efficace assistenza sanitaria per tutti, specialmente i più bisognosi e gli anziani, e con programmi che consentano alle persone di ottenere un alloggio e un lavoro dignitosi. Immancabile l'invito del Papa alla difesa dei valori base, cominciando dalla salvaguardia della vita umana. Benedetto XVI ha accennato alla firma del Patto di San José, nel quale, ha ricordato, si riconosce esplicitamente il valore della vita umana fin dal concepimento. È pertanto auspicabile che la Costa Rica, ha detto, non violi i diritti del nascituro con leggi che legittimino la fecondazione in vitro e l'aborto. La difesa della pace sarà inoltre agevolata, ha detto, con la cura dell'ambiente naturale, entrambi realtà strettamente correlate. Con questo obiettivo, ha concluso, incoraggio tutti i costaricensi nel continuare a sviluppare ciò che promuove il vero sviluppo umano in armonia con il creato, evitando interessi spuri e incomprensioni su un argomento di tale importanza.
Tra gli incontri internazionali di Benedetto XVI anche quello con il primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha tra l'altro incontrato anche il segretario di Stato e il segretario per i rapporti con gli Stati. Pochi giorni prima il Papa aveva ricevuto il nuovo ambasciatore ungherese e aveva parlato del matrimonio come cellula fondante dell'Europa. L'Europa non sarebbe più Europa, ha detto, se il matrimonio come forma di ordinamento basilare del rapporto tra uomo e donna sparisse o venisse sostanzialmente trasformato. Ed ora concludiamo con una riflessione dedicata all'Avvento, tratta dal libro intervista di Peter Sewald a Benedetto XVI.
Il Papa invita a costruire un mondo migliore, nell'attesa che venga il mondo realmente migliore, un impegno nell'oggi che passa, dunque, con lo sguardo rivolto al domani, che sarà per sempre. Ma il nostro problema, afferma, consiste nel fatto che per i troppi alberi non riusciamo più a vedere la foresta intera, cioè, a causa di tutto il nostro sapere, non troviamo più la sapienza, non riusciamo più a vedere ciò che è essenziale, ciò che resta. E osserva che oggi la predicazione sulla vita eterna è spesso oscurata dall'attenzione unilaterale alle vicende quotidiane. Occorre invece sfondare questo orizzonte, ampliarlo, per invitare a guardare anche alle cose ultime, che sono come pane duro per gli uomini di oggi. Appaiono irreali, si vogliono risposte concrete per l'oggi, ma sono risposte che restano a metà se non permettono anche di riconoscere che io mi estendo oltre questa vita materiale, che c'è il giudizio e l'eternità. Gesù infatti lo dice con certezza: io tornerò, e avrà luogo un giudizio vero e proprio che non possiamo non prendere sul serio. È necessaria una preparazione, siamo chiamati ad andare incontro alla venuta definitiva del Signore, sottolinea il Papa, andando incontro alla sua misericordia, lasciandoci modellare dalla misericordia di Dio come antidoto alla spietatezza del mondo. È questa la preparazione perché Egli stesso venga con la sua misericordia. In questa situazione la missione della Chiesa è quella di salvare l'uomo dall'amore di sé portato sino alla distruzione del mondo. Il Papa spiega che la Chiesa non grava gli uomini di un qualcosa, non propone un qualche sistema morale, non siamo moralisti, dice con forza, ma a partire dal fondamento della fede siamo portatori di un messaggio etico che dà orientamento agli uomini. Veramente decisivo è il fatto che essa dona Lui, Cristo, aprendo le porte che conducono a Dio e offrendo agli uomini quello che maggiormente attendono, quello di cui hanno più bisogno, anche se non lo sanno. Donare Cristo soprattutto per mezzo del grande miracolo dell'amore, grazie a uomini di Dio che senza ricavarne alcun profitto, motivati da Cristo, assistono gli altri, li aiutano. Questo carattere terapeutico del cristianesimo, che guarisce e dà gratuitamente, afferma il Papa, dovrebbe emergere molto più chiaramente nella vita dei cristiani. Guardando al progresso odierno, Benedetto XVI invita inoltre a porsi una domanda: cosa è bene? Infatti il bene viene prima dei beni. Nell'attuale società del consumismo c'è una fame di infinito che si illude di saziarsi ora e subito con le cose materiali. Si vive spesso per l'apparenza, afferma il Papa, e trattiamo i grandi debiti come fossero qualcosa che fa parte di noi. C'è bisogno invece di una nuova e più profonda coscienza morale, una concreta disponibilità alla rinuncia, alla sobrietà, ad una rinnovata disciplina, assumendo come stile di vita l'amore per il prossimo, portato sino alla rinuncia di sé.
Grazie a Sergio Centofanti per questa riflessione basata sulle parole di Benedetto XVI nel libro intervista con Peter Sewald, Luce del Mondo, e concludiamo così per oggi il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.